Nel 1889, Lafcadio Hearn, uno scrittore e traduttore greco dalla vita itinerante, trovò in Giappone la propria patria di elezione. Da quel momento raccontò che, e qui cito, i giapponesi svolgono le attività in modi opposti a quelli occidentali. Il falegname utilizza pialla e sega con movimenti di trazione anziché di spinta. Il lato sinistro è sempre quello giusto e la fanciulla, anziché infilare il filo nella cruna del lago, fa scivolare la cruna sull'estremità del filo. Con l'avvento e l'evoluzione dello sviluppo tecnologico è sorta la necessità di comprendere le diversità di approccio agli strumenti per realizzare interfacce corrispondenti alle aspettative degli utilizzatori. Vediamo insieme allora di scoprire cosa sia l'ergonomia cognitiva, una disciplina che ha come oggetto di studio l'interazione tra il sistema cognitivo umano e gli strumenti per l'elaborazione di informazioni.
C'è già, lo sapevi? C'è già, lo sapevi?
C'è già racconta idee, strumenti e pratiche che esistono già da un punto di vista insolito, diversamente intuitivo, a volte rovesciato, invitando a valutare la possibilità che abbiamo tutti di semplificare il nostro approccio alle situazioni, armati di nuovi strumenti che non avevamo mai pensato di poter usare.
Buongiorno, iniziamo questa puntata con un argomento molto interessante del quale sono curioso di saperne di più. Intuisco che riguardi l'approccio che ogni utente ha nei confronti di un dato strumento, Sandy, ma raccontaci meglio come hai scoperto questa disciplina.
Allora Claudio, un'amica mi ha consigliato di leggere uno scritto del 1995 nel quale il professor Antonio Rizzo, docente dell'Università di Siena, spiega l'ergonomia cognitiva e come questa disciplina è utilizzata per guidare la progettazione di strumenti appropriati per i più svariati usi, dal lavoro all'educazione al divertimento. Ho letto che già nel 1974 lo studioso Todd Nelson dichiarava che qualunque sistema che non possa essere adeguatamente insegnato da un tutore a un profano in 10 minuti è troppo complicato. Ed in effetti, alla fine degli anni 70, si osserva la nascita e la proliferazione di laboratori per lo studio sperimentale del comportamento umano in interazione con strumenti informatici. Forse Federica, specializzata in psicologia del consumatore, può cominciare a far luce un po' su questo concetto. Pensi che si trattasse di primordiali usability test?
Ciao Sandy, ciao Claudio. Allora, premettiamo che trovo questo spunto molto molto interessante, ma allo stesso tempo non posso mettere la mano sul fuoco che siano delle prove di usability test nel tempo passato. Però, pensandoci bene, perché limitare le nostre prospettive? Quindi direi che alla fine dei conti le usability sono delle interviste in profondità che ci permettono di capire cosa c'è dietro ai comportamenti dell'utente, il perché si interfaccia con strumenti come app, siti, interfaccia appunto, scusate il gioco di parole, facendo un certo tipo di percorsi piuttosto che altri, quindi andando proprio a comprendere non solo la parte più cognitiva ma anche più istintiva. Per cui direi che potremmo assolutamente prendere in considerazione l'ergonomia cognitiva come un input in questa direzione.
Ascoltandovi mi sembra di sentire e raccontare modelli di sviluppo che già istintivamente mettiamo in pratica. La progettazione e lo sviluppo di un'interfaccia funzionale è un punto fondamentale e molto delicato dello sviluppo di un'applicazione. Bisogna necessariamente partire dal comprendere quali siano le esigenze che spingeranno l'utente ad utilizzare l'applicazione ed è importante, man mano che si realizza il progetto, verificare se le supposizioni di utilizzo alla base dello sviluppo vengano confermate o smentite, osservando come l'utilizzatore finale si muove nel modello creato. È un processo soggetto a continui aggiustamenti e ripensamenti.
Esatto, Claudio. E quanto è importante realizzare qualcosa che sappiamo che l'utente sceglierà, perché è semplice, efficace e veramente alla sua portata? Mi è capitato, come sapete, di testare app e siti di tutti i tipi e anche e soprattutto per qualsiasi tipo di target, dagli adulti ai bambini a persone con disabilità, e ciò che mi colpisce sempre, ogni volta, è come l'essere umano sia in grado di adattarsi al mezzo, farlo suo in pochi secondi e individuare immediatamente quando qualcosa non è semplice, esplicitando come potrebbe esserlo. Ciò che mi piace un sacco, infatti, di Olympus Hub è che si mette sempre nei panni di chi utilizza, quando creiamo insieme un prodotto, un servizio, un format. È la base, giusto ragazzi? Perché?
Federica, è la base, che bella parola la base. Mi fa partire tutto un concetto di geometria e verticalità, adesso ne parliamo. Quando esce un progetto, un prodotto nuovo, c'è una sorta di comunicazione verticale, nel senso che la novità è calata dall'alto verso il basso, dall'ideatore, fondatore, creatore, verso gli utenti. Questa verticalità tende a creare una distanza e a rimanere strumento di pochi in grado di utilizzarlo nel pieno delle sue potenzialità. Io credo che gli strumenti siano in realtà pienamente efficaci quando vengono utilizzati orizzontalmente, cioè da un grande numero di persone che ne traggono un beneficio tangibile. Gli strumenti in realtà ci sono, ma manca il connettore, e noi di OH ci proponiamo come punto di snodo. Come hub vogliamo far sì che questi strumenti siano utilizzati da tutti, senza lasciare nessuno indietro. Ci piace il concetto di digitale dal basso, che parte da esigenze diffuse.
Ragazzi, sono d'accordo con quello che dite, in particolare quando Federica dice di mettersi nei panni degli altri. Infatti tanti spunti provengono proprio dalle nostre esigenze di quando siamo utenti in prima persona. In fondo la prima usability passa da noi stesse, dalle nostre esperienze.
Quanto è vero. Beh, questo è proprio il digitale umano in cui crediamo tantissimo. E a questo proposito, ragazzi, questa volta vi propongo quasi uno slogan, appunto ideato da McLuhan, il sociologo che ha completamente rivoluzionato la prospettiva dell'essere umano in relazione ai mass media. E McLuhan, infatti, nel 1967 lancia una provocazione: il medium è il messaggio.
Quiet, please.
Riflettiamoci un secondo e pensiamo quanto questa visione abbia completamente plasmato il nostro modo di fare comunicazione e fruirne. McLuhan inoltre riempie questa provocazione di un significato profondo nel suo saggio, dicendo che tutti i media sono estensioni di qualche facoltà umana, psichica o fisica. Grazie mille, allora alla prossima e ciao a tutti.
Ciao.
C'è già è lo spazio podcast ideato da Olympus Hub e Federica Toto, dove parliamo di tutto ciò che già esiste, consapevoli che la differenza la fa il modo in cui guardiamo, la nostra prospettiva.